Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Noi ci aspettiamo da Conte, se riterrà Conte, che prenda un'iniziativa per cucire la coalizione. Se riterrà di cucire la coalizione anche con noi, noi siamo pronti e disponibili a discutere del merito, a discutere delle questioni. E lo ripeto, noi non pensiamo di aver ragione su tutto, o soprattutto non pensiamo che si può aver ragione su tutto. Pensiamo che una coalizione debba trovare dei punti di mediazione, ma una coalizione non può non avere un progetto.
Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dopo quello che è successo ieri, che vi ho raccontato nei minimi particolari con i possibili scenari, con tutte le evoluzioni della giornata e che ha portato praticamente a una crisi di governo conclamata, Ettore Rosato di Italia Viva, il partito di Renzi che ieri praticamente ha fatto dimettere due ministri e un sottosegretario aprendo di fatto la crisi, oggi Rosato torna a chiedere a Conte una qualche proposta per ricucire, ma sembra in realtà un pochino in ritardo, perché dagli sviluppi che ci sono stati oggi in giornata pare che Conte non abbia nessuna intenzione di fare una nuova offerta a Renzi. Ieri nel primo pomeriggio aveva offerto un patto di legislatura, ma poi c'era stata la conferenza stampa di Renzi con le dimissioni delle ministre e tutto quanto. Quindi torneremo sulla pagina politica amplissima per capire adesso che cosa succede. Oggi Conte è andato al Quirinale da Mattarella e ha fatto capire che vuole andare in Parlamento a formalizzare la crisi e soprattutto a spiegare appunto quello che è successo e quelle che sono le sue intenzioni. Dopodiché parleremo fra i vari temi anche degli aggiornamenti che riguardano WhatsApp, che hanno fatto preoccupano un po' a livello internazionale, hanno fatto intervenire anche il garante della privacy in Italia, ma WhatsApp poi si è difeso. Cercheremo di capire qual è la questione. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per i WhatsApp, che è 349-238-6666, a proposito di WhatsApp. Ma prima degli approfondimenti, sintesi della giornata. La crisi di governo, Conte a colloquio da Mattarella, andrò in Parlamento, dice, per l'indispensabile chiarimento politico. Di Maio e Zingaretti contro Renzi dicono è inaffidabile. L'evoluzione del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.246 positivi e 522 morti. Vaccinato l'1,5% degli italiani, dice il commissario Arcuri. Attesa per le nuove regole, domani i colori alle regioni. In Lombardia in classe da lunedì se non scatta la zona rossa e la Sicilia chiede di essere nella zona rossa per 2 settimane. Problema cardiaco per Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia ricoverato nel Principato di Monaco. Slitta l'udienza a Siena del processo Rubiter. La maestra costretta a dimettersi per le foto intime in chat. Chieste 2 condanne per la direttrice dell'asilo e la madre di una bimba. Iniziativa della Consulta solleva il dubbio, la Consulta, di incostituzionalità sull'assegnazione del cognome esclusivamente paterno. Gli aggiornamenti di WhatsApp, interviene il garante della privacy che parla di poca trasparenza, ma il social si difende. Partiamo quindi dalla crisi di governo. È stata quella di oggi una giornata di incontri e di colloqui in vista delle prossime mosse del Presidente del Consiglio, che nel pomeriggio è salito al Quirinale.
Giuseppe Conte sale al Quirinale per la seconda volta per riferire sulla crisi dopo lo strappo di Matteo Renzi e di Italia Viva. Conte promette un chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere. Lunedì pomeriggio si presenterà a Montecitorio e martedì mattina al Senato, ed è qui che si cercano responsabili, o meglio costruttori, per un Conte ter. Ma il capo dello Stato Sergio Mattarella mette i paletti, vorrebbe che i senatori si impegnassero in un gruppo a Palazzo Madama. 11 sarebbero già sufficienti per avere la maggioranza. Comunque troppo labile, Italia Viva ne conta 18. E sarebbero proprio alcuni senatori del partito di Renzi a lasciare l'ex premier, ma alcuni anche di Forza Italia e del Misto. Se questa operazione non dovesse riuscire però, il Quirinale ha già in mente altri scenari, come quello di un governo tecnico per traghettare il paese alla scadenza della legislatura, o per un esecutivo elettorale per andare alle urne prima del semestre bianco. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E tra poco ci ritorniamo con le reazioni delle forze di maggioranza e delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, e anche con i possibili scenari. Adesso passiamo ai dati aggiornati sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Sono 17.246 tamponi positivi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, le vittime sono 522. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 160.585. Il tasso di positività sale al 10,7%. E dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe emergono appunto dati preoccupanti e il Gimbe avverte: il vaccino non è una soluzione immediata, serve adesso il lockdown. E oggi è tornato a parlare anche il commissario straordinario per l'emergenza Arcuri, che fra le altre cose ha annunciato che sinora è stato vaccinato l'1,5% di italiani, a fronte, dice, in Germania del fatto che sono stati vaccinati l'1%, è stata vaccinata l'1% della popolazione. Ma ha detto anche altre cose importanti. Quali sono le principali, Rosanna Magnano? Ciao Rosanna.
Ciao, buonasera. Intanto appunto che tutte le dosi consegnate sono state somministrate in tempi brevissimi, quindi il primato europeo, come dicevi, è stato sicuramente confermato, quindi un buon inizio. Ora, dopo gli operatori sanitari e quelli dell'RSA e gli ospiti dell'RSA, Arcuri ha annunciato che entro breve si inizierà la seconda tornata di vaccinazioni, che riguarderà le persone che hanno più di 80 anni. Dopodiché si andrà avanti con le altre categorie previste. Su questo punto ha sottolineato che ci sono delle pressioni legittime, no, da parte delle categorie per avere una qualche precedenza, e su questo Arcuri ha ricordato che vale il piano di vaccinazione molto dettagliato approvato dal Parlamento, quindi con categorie ordinate in funzione del livello di esposizione al contagio e di fragilità, e ha specificato che al momento non è possibile modificare l'ordine di queste categorie, però ha detto che è possibile fare un'altra cosa, cioè all'aumentare delle dosi disponibili, e qui si pensa al vaccino AstraZeneca soprattutto, se verrà approvato il 29 gennaio, sarà possibile anticipare le somministrazioni di alcune di queste categorie previste, quindi anticipare la vaccinazione di alcune categorie di lavoratori, ecco. Poi si è infine detto favorevole all'idea di cui si parla da tanto, del patentino vaccinale per rilanciare il ritorno alle attività al più presto. Ha detto che non è una cattiva idea, però chiaramente aspetta che ci sia una decisione definitiva,
certo,
su questo.
Punto di vista del governo. Grazie Rosanna Magnano. E quindi avete sentito appunto le parole di Arcuri. Intanto domani attesa l'assegnazione dei colori alle regioni con le relative restrizioni. Lunedì potrebbero tornare in classe gli studenti delle superiori in Lombardia, se la regione non finirà in zona rossa, e potrebbero riaprire alcuni musei in zona gialla.
La maggior parte delle regioni in arancione, un paio forse in rosso, nessuna di sicuro in zona bianca. Da domenica gran parte dell'Italia entra nelle fasce con più restrizioni per evitare, come ha ribadito il ministro della Salute, una nuova ondata. È la Lombardia a rischiare di più il ritorno in un regime con autocertificazioni, divieti e negozi chiusi, ma da lunedì qui gli studenti delle superiori potranno almeno in parte essere in classe, dopo che il TAR ha sospeso l'ordinanza sulla didattica a distanza. Sono in bilico tra arancione e rosso anche Sicilia ed Emilia-Romagna, mentre un tasso RT intorno all'1 colloca nella fascia di rischio comunque alto 10 regioni, tra cui Lazio, Liguria, Piemonte e Puglia. Dopo il report dell'Istituto Superiore di Sanità saranno stabilite le fasce di tutte le regioni, che nel frattempo hanno sollevato dubbi sul divieto di asporto dai bar dopo le 18. L'ipotesi ora è circoscriverlo solo agli alcolici per evitare assembramenti. E nella linea preventiva si colloca anche la decisione d'urgenza della Corte Costituzionale di sospendere per la prima volta una legge, quella della Val d'Aosta, che consentiva più aperture. La profilassi internazionale è competenza esclusiva dello Stato, spiega la Consulta, che tornerà il 23 febbraio sulla questione nel disappunto del presidente valdostano. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E della riapertura delle scuole in Lombardia parlerò tra poco con l'assessore all'istruzione del Comune di Milano, Laura Galimberti. E c'è da dire che invece il presidente della regione Sicilia, Musumeci, alla luce, dice, dell'aumento dei contagi nella sua regione, ha proposto al governo di collocare la Sicilia per 2 settimane in zona rossa. Poi sentiremo appunto quali saranno le decisioni del governo. Adesso ci spostiamo all'estero. La Cina ha negato l'ingresso a 2 membri del team investigativo sul Covid-19 dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, risultati positivi. Gli altri 15 componenti della delegazione invece hanno raggiunto, come da programma, la città di Wuhan. Intanto in Europa si procede verso ulteriori restrizioni.
Bando totale dei viaggi da tutto il Sud America e dal Portogallo. La Gran Bretagna, che ha appena superato quota 3 milioni di vaccinati, annuncia nuove limitazioni alla mobilità a seguito delle forti preoccupazioni per la terza variante aggressiva del Covid-19, quella brasiliana, la cui capacità di resistere al vaccino è al momento sotto indagine scientifica. Questo mentre la Germania registra un nuovo record di vittime giornaliere, oltre 1200, con oltre 25.000 casi. Il Robert Koch Institute si è detto favorevole a un ulteriore giro di vite sulle restrizioni. Anche per questo, secondo la Bild Zeitung, la cancelliera Merkel sarebbe pronta a inasprire il lockdown dal 20 gennaio, con sospensione del trasporto pubblico e dei treni a lunga distanza, l'introduzione del coprifuoco e l'obbligo di smart working totale in alcuni Länder. Mega lockdown, lo definisce la Bild. In Francia il coprifuoco, che attualmente inizia alle 20, sarà anticipato da sabato alle 18 su tutto il territorio nazionale per almeno 15 giorni, ad annunciarlo il premier Castex. Malta e Grecia infine chiedono a Bruxelles l'emissione di certificati di vaccinazione da consegnare a tutti coloro i quali hanno ricevuto l'inoculazione, al fine di stimolare la ripresa dei viaggi e dei flussi turistici. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo sulle notizie italiane. Silvio Berlusconi è ricoverato nel Principato di Monaco per accertamenti dopo i problemi di aritmia cardiaca riscontrati lunedì. Lui però assicura che non è niente di grave.
Sono in buone condizioni, ha scritto poco fa Berlusconi in un comunicato. Il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti, poco più che di routine, imposti dalla prudenza dei miei medici. È stato Alberto Zangrillo, suo medico personale, a riscontrare lunedì scorso un problema di aritmia cardiaca. Berlusconi si trovava nella villa della figlia Marina in Francia, vicino a Nizza. Ho disposto il ricovero nel centro cardiologico di Monaco, ha spiegato Zangrillo, perché non era prudente affrontare il viaggio in Italia. Silvio Berlusconi, 84 anni, è stato operato nel 2016 al cuore per la sostituzione della valvola aortica e nel settembre scorso ricoverato per Covid con polmonite bilaterale. La notizia del ricovero è emersa a Siena durante il processo Rubiter, dove Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari. Doveva presentarsi per una deposizione spontanea, ma i suoi avvocati hanno chiesto e ottenuto il rinvio all'8 aprile per motivi di salute. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca: sono state chieste 2 condanne per il caso della maestra vittima di revenge porno a Torino e costretta alle dimissioni.
Lo ricordate il caso della maestra d'asilo nel torinese licenziata dopo che il suo ex ragazzo aveva diffuso un video intimo condiviso poi in una chat di genitori? Nel processo in corso la PM ha chiesto per ora 2 condanne esemplari, 14 mesi per la direttrice dell'istituto che ha licenziato la maestra e 12 mesi per una mamma che ha diffuso il video. I fatti risalgono alla primavera del 2018. L'insegnante, poco più che ventenne, ha raccontato che il ragazzo che frequentava allora aveva inviato, senza il suo consenso, le immagini in una chat di amici. Quando il video è diventato pubblico, la maestra era stata costretta a firmare una lettera di dimissioni. La PM, nel corso della requisitoria, ha parlato di una vera e propria gogna scolastica ai danni della ragazza. Nell'inchiesta sono indagate altre 3 persone che a vario titolo rispondono di diffamazione, violenza privata e divulgazione di materiale privato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È costituzionale la regola prevista dal Codice Civile di assegnare al figlio solo il cognome del padre? Questo è il nodo che la stessa Corte Costituzionale ha deciso di sciogliere, sollevando davanti a se stessa questioni di costituzionalità. In realtà ci sono progetti di legge che dormono in Parlamento da decenni, vediamo se adesso risolve almeno la questione la Corte Costituzionale. Parliamo di WhatsApp, perché il messaggio con cui WhatsApp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che scatteranno dall'8 febbraio in particolare riguardo alla condivisione dei dati con Facebook e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sono poco chiari e intellegibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy. Questo ha detto, intervenendo su questa questione, il garante della privacy, ha portato la questione all'attenzione delle autorità privacy europee e poi ne parleremo nel corso di questa puntata per capire effettivamente qual è la questione in gioco. WhatsApp nel pomeriggio, il social, si è difeso dicendo che non esistono problemi di questo tipo, insomma ne parleremo. Per chiudere, impronte fossili dalla forma inedita lasciate 250 milioni di anni fa da grandi rettili preistorici simili a coccodrilli lunghi almeno 4 metri sono state trovate, sapete dove? Sulle Alpi occidentali a 2200 metri di quota, nella zona dell'altopiano della Gardetta in provincia di Cuneo. Bene, con questa notizia direi che si può chiudere questa prima parte, la sintesi della giornata, così cominciamo ad affrontare alcune notizie con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, poi gli approfondimenti che adesso affronterò insieme agli ospiti e naturalmente anche i vostri commenti sulla pagina di Effetto Notte e anche coi WhatsApp al 349-238-6666, dove per esempio, a proposito delle varie notizie che vi ho sottoposto, scrive questo ascoltatore, è Manolito, un infermiere già vaccinato, dice: il patentino vaccinale, di cui abbiamo parlato, anzi che ha annunciato oggi come possibilità il commissario Arcuri, dice Manolito, il patentino vaccinale mi piace molto, ammesso che consenta di tornare a una vita normale. Quello che speriamo tutti naturalmente. E passiamo allora al grande tema di questi ultimi giorni, la politica italiana.
Noi ci aspettiamo da Conte, se riterrà Conte, che prenda un'iniziativa per cucire la coalizione. Se riterrà di cucire la coalizione anche con noi siamo pronti e disponibili a discutere del merito, a discutere delle questioni. E lo ripeto, noi non pensiamo di aver ragione su tutto, o soprattutto non pensiamo che si può aver ragione su tutto. Pensiamo che una coalizione debba trovare dei punti di mediazione, ma una coalizione non può non avere un progetto.
Ecco, questa è, l'avete sentita anche all'inizio, è la richiesta di Ettore Rosato al Presidente del Consiglio Conte. Ettore Rosato fa parte del partito di Renzi, Italia Viva, però è forse una richiesta questa di ricucire, di chiedere una proposta da Conte per poter ricucire, forse un po' fuori tempo massimo, perché vi ho raccontato tutta l'evoluzione ieri della giornata, gli sviluppi delle varie tappe della politica italiana. Il giorno ancora prima, l'altro ieri, sembrava ormai crisi, poi ieri il Presidente del Consiglio Conte era salito da Mattarella, aveva trovato una mediazione e poi aveva, uscendo dal Quirinale, aveva detto: ho intenzione di andare avanti con tutta la maggioranza, tutti gli alleati, faremo un patto di legislatura, quindi nel senso ci metteremo tutti intorno a un tavolo, tutte le forze che compongono questo governo, e troveremo dei punti di convergenza, degli accordi, cercheremo appunto di fare un progetto tutti insieme. Però poi nel tardo pomeriggio, come vi avevo raccontato, Renzi ha fatto la sua conferenza stampa e ha annunciato, come aveva minacciato nei giorni scorsi, le dimissioni delle sue due ministre, Bellanova e Bonetti, e anche del sottosegretario Scalfarotto. Questo ha aperto, insomma, diciamo concretamente la crisi a questo punto. Poi tante le accuse di Renzi nei confronti del governo e anche di Conte, anche in particolare quando ha detto: no, non abbiamo pregiudiziali nei confronti del Presidente del Consiglio, ma a chi dice che c'è solo o Tizio per poter fare il Presidente del Consiglio, nessun altro, dice: a questo punto questa cosa non mi sta bene. Tizio sarebbe naturalmente Conte. Saluto su questo il nostro Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto, bentornato e buon anno.
Buonasera a tutti, buon anno, buonasera a tutti.
Alberto, qui dicevo, questa richiesta un po' tempo fuori massimo, tant'è che oggi Conte è di nuovo salito da Mattarella e adesso ci sono vari possibili scenari, no? Intanto Zingaretti ha detto che Italia Viva è inaffidabile, Renzi Italia Viva, così anche ha detto il Movimento 5 Stelle. Anche il ministro dell'Economia Gualtieri ha detto: da Renzi in responsabilità senza precedenti. Hanno i vari alleati, naturalmente Italia Viva, riconfermato la loro assoluta fiducia in Conte. Stasera, tra l'altro, c'è un consiglio dei ministri sul tavolo, c'è il via libera al nuovo scostamento per poter dar luogo poi ai ristori ristori, no, a tutte le categorie che stanno soffrendo questa crisi. Quindi Alberto, intanto, così, se tu dovessi dare proprio un'istantanea della situazione, come commenteresti?
Ma l'istantanea è questa, che le reazioni del giorno dopo sono probabilmente più rabbiose di quanto credo Renzi avesse preventivato, perché l'altolà forte che gli ha dato Zingaretti, qualificandolo come inaffidabile, quindi apparentemente escludendolo da un tavolo di eventuali interlocuzioni per la messa a punto di una nuova maggioranza o per il consolidamento di quello attuale, così come l'arroccamento dei 5 Stelle su Conte, hanno molto isolato Renzi, il quale ieri chiaramente aveva proposto una strategia win-win, come si direbbe all'inglese, cioè comunque sarebbe andata, lui avrebbe vinto, nel senso era disponibile a rientrare in gioco con un programma modificato e magari con un rimpasto con l'attuale maggioranza, è disponibile al governo di unità nazionale, è disponibile al governo con questa maggioranza con un altro premier, e poi ha detto ultima opzione, sono naturalmente a noi non fa nessun problema andare anche all'opposizione, ma era in realtà, io credo, la cosa che lo renderebbe meno felice, diciamo la verità. E l'evoluzione di oggi però sembra volta tutta a renderlo marginale, a
infatti sentiamo Alberto
con le sue contraddizioni.
Sentiamo per esempio che cosa ha detto Orlando, vice segretario del Partito Democratico.
Le conseguenze dovremmo trarle con gli altri, ma credo che è difficile, diciamo, pensare di ricostruire esattamente sul crinale in cui si è rotta.
Secondo te, Alberto, a questo punto, allora, si era detto diverse volte in queste settimane che probabilmente Renzi aveva avuto ragione a scuotere un po' la maggioranza, a dire a Conte che quel piano per utilizzare e poi spendere i recovery fund che arrivano dall'Europa probabilmente non era adeguato, però ci sono state poi queste correzioni, però si è dato l'impressione, Renzi ha un po' dato l'impressione che avuta una cosa, nel senso se era stata accolta una sua richiesta, poi faceva un'altra richiesta, addirittura Prodi nei giorni scorsi aveva detto in una trasmissione sulla 7, se qualcuno gli dice costruiamo il ponte sullo stretto di Messina, lui poi vorrà il ponte verso la Sardegna. Tu che impressione ne hai avuto di questa escalation, come si dice?
Ma io temo che, diciamo così, le derive dei caratteri personali abbiano giocato un ruolo molto importante.
Uno scontro di ego, vuoi dire?
È stato uno scontro addirittura fra egolatrie, secondo me, tra opposti narcisismi, diciamo la verità.
Bella questa.
E quindi questa cosa ha completamente sviato poi la discussione razionale, perché in genere tutti noi siamo portati a pensare che le partite della politica siano sempre delle partite di scacchi con le valutazioni delle opzioni super razionali, eccetera. Poi invece la scacchiera viene sempre ribaltata dalle tare emozionali, personali, che fanno parte poi di chi la partita la gioca. Non è la prima volta che accade questo nella lunga tradizione parlamentare in Italia. E questa volta temo che la cosa sia appunto molto incartata nelle derive caratteriali dei due protagonisti di questo duello all'OK Corral. Forse il tempo potrebbe aiutare a smussare qualche angolo, a far mettere in campo i pontieri che recuperano.
Quanto tempo però, Alberto?
Ma il tempo non c'è, l'ha detto chiaramente oggi Mattarella, che giustamente poi come sempre c'è una politica narrativa dei comunicati e c'è la politica vera. Io credo che Mattarella oggi, adesso non voglio interpretare il Colle per carità, però abbia messo un'accelerazione ulteriore perché il passo di soluzione che aveva messo in campo Conte sembrava francamente un po' troppo da temporeggiatore, un po' troppo diluito, non erano sembrate venire fuori delle vie di uscita dalla soluzione rapide con l'incontro in Parlamento, cioè c'è voluto Mattarella, insomma, che ha incontrato il Premier, e poi chiaramente il comunicato ufficiale dice che è il Premier che ha proposto la discussione, la parlamentarizzazione della crisi, ovviamente, che però succederà tra lunedì e martedì, soprattutto martedì in Senato, che è il luogo dove c'è il problema del raccattare il drappello.
Ecco, a proposito di raccattare, no? Sono tornati in auge i responsabili, cioè coloro che vengono ricercati col lanternino dentro il Parlamento per sostenere una maggioranza di governo nel momento in cui ha perso dei pezzi, in questo caso i parlamentari di Italia Viva, che appunto sono stati persi, per il momento insomma sembrerebbero persi, e adesso però si chiamano anche costruttori, diciamo con una metafora più di edilizia, edile, Alberto.
Costruttori è diventato il nuovo termine mainstream dato dal discorso di fine anno di Mattarella, che ha detto è il tempo dei costruttori. Giustamente l'immagine è efficace in questo mondo di macerie psicologiche, soprattutto oltre che dell'economia reale, naturalmente indotte dal Covid. Immaginare di ricostruire è una cosa vitale e dà questa idea della pulsione alla ripartenza. Però certo è che questo tipo di maggioranza senza Renzi deve trovare una sostituzione dei renziani, che sono 18, ma probabilmente non servono tutti e 18. I numeri ballano tra 151 e 158 senatori che teoricamente potrebbero imbarcarsi, una volta però formalizzato, e non è una banalità, un gruppo visibile con un simbolo che si è già stato presentato nel corso delle ultime elezioni, e questa cosa forse rischia di complicare un po' le cose. E danno una parvenza di maggioranza appesa obiettivamente a una bala, perché 158 non è il 161 che mette in sicurezza davvero la maggioranza del Senato.
Senti, intanto a proposito di costruttori o responsabili, Maraio e Nencini, tutte e due del Partito Socialista Italiano, si sono detti: noi siamo costruttori, quindi già si sono fatti avanti.
E quello aiuterebbe, perché Nencini è depositario di un simbolo, ha già aiutato Renzi l'altra volta a costituire il suo di gruppo, quindi adesso bisognerà capire che cosa potrebbe succedere.
Mentre Mastella, che vedo un po' dappertutto, che è tornato in auge, anche se è sindaco di Benevento, ma insomma non in Parlamento.
Mastella è il grande Richelieu del momento, diciamo la verità, che è una cosa che probabilmente, vista la pochezza della politica attuale, ci meritiamo questo grande flashback nella prima o nella seconda repubblica.
A volte ritornano, senza, insomma.
Chiaramente Mastella è un abilissimo navigatore di giochi parlamentari, li conosce a menadito e si sta incuneando in una partita che probabilmente non avrebbe mai pensato di poter giocare nella vita, visto quello che stava succedendo. Però in questo affastellamento appunto di errori nella gestione delle maggioranze politiche di questo strano Parlamento ci porta poi a una situazione di ingovernabilità che diventa il terreno ideale per chi sta a navigare in queste paludi della politica nostrana da molti anni, e molto meglio di chi naviga adesso, che ha appena imparato praticamente.
Allora Calenda, col suo partito Azione, ha detto: trovo questo modo di fare politica, riferito a Renzi, assurdo e non lo condivido in nulla, io ci avrei pensato, questo governo non l'ho mai condiviso, dice, ma se ci stai dentro e lo fai cadere in piena pandemia in mezzo a recovery fund senza spiegare cosa vuoi, questo per me è del tutto incomprensibile e non trovo sia corretto, lineare e trasparente. Comunque sia, a questo punto il Presidente del Consiglio Conte, diciamo che è alle prese con la sua seconda crisi in poco più di 2 anni, secondo te è tentato dal fare il bis rispetto a quello che era successo con Salvini, che lui era andato, Conte, in Parlamento, aveva descritto tutto il suo percorso, il percorso del governo, come erano andate le cose, e insomma praticamente aveva dato il ben servito a Salvini. È vero che con Renzi forse può essere più complicato, perché appunto ha ancora Rosato che chiedeva una qualche proposta per ricucire, quindi Renzi pare non avrebbe chiuso del tutto le porte. Come potrebbe andare adesso? Restano diciamo poche strade da percorrere, no?
Sì, l'abbiamo detto, le strade sono quelle. È chiaro che anche in questo caso interviene secondo me la deriva caratteriale personale, e quindi sicuramente Conte è tentato dal rifare il bis dell'umiliazione parlamentare di Renzi, così come ci fu quella di Salvini, che iniziò a dargli la caratura di leader che prima non aveva, perché nel Conte 1 chiaramente era una specie di vice premier dei due vice premier o portavoce dei due vice premier.
Sì, è stato preso più volte in giro, diciamo, deriso, perché era un po' l'ombra dei due vice premier. Sì.
Chiaramente ha ritrovato una sua constituency, una sua immagine di leadership proprio a partire da quell'episodio lì, che probabilmente lo ha galvanizzato e se lo ricorderà benissimo. Certo, bissarlo gli consentirebbe di robustirsi molto. Questa strategia comunicativa affidata alle passeggiate in centro con l'adorazione del popolo, affidata anche a inquadrature sapienti, diciamo la verità, che sono ben confezionate poi nei TG che vediamo a reti unificate, serve proprio a quello, a cercare di creare una condizione di popolarità e di leadership conclamata del nuovo premier, che serve a evitare che possa essere detronizzato. Lui è terrorizzato di dover presentarsi alle Camere come dimissionario, perché sa benissimo che probabilmente quella è l'operazione che non gli consente di tentare l'esperienza del Conte Terra, perché nessuno è in grado di dargli le garanzie che lui vorrebbe.
Certo. A proposito di trovare visibilità, insomma, diventare iscriversi nella storia. Stefano sulla pagina Facebook di Effetto Notte, arriva adesso i messaggi, dice: finalmente pare tutto chiaro, il vero obiettivo di Donald Trump era entrare nella storia con il doppio impeachment, ora non è che Renzi sta tentando di fare qualcosa di qui pollente. Mentre intanto sentiamo Fico, presidente della Camera del Movimento 5 Stelle, che insieme all'opposizione, quindi sia i partiti di maggioranza che di opposizione, chiedono a Conte di riferire in Parlamento.
Prendo atto di ciò che avete detto negli interventi sull'ordine dei lavori. È chiaro che quest'Aula non sarà e non può essere indifferente, quindi a questo punto aderisco alle richieste di sospensione della seduta, la richiesta di fare la capigruppo, quindi a breve convocherò la conferenza della capigruppo anche per stabilire un percorso che sia assolutamente ordinato e responsabile in un momento di così gravità per il Paese, e contatterò il Presidente del Consiglio anche per la richiesta di comunicazioni in aula. Quindi a questo punto sospendo la seduta.
Alberto, quindi abbiamo detto che Conte sarà probabilmente lunedì alla Camera, martedì in Senato, e poi si fa anche, no, si parla di possibile governo di unità nazionale con un Draghi della situazione, una Marta Cartabia. Sentiamo però Zingaretti, leader del PD, che ha detto: noi con la destra no.
Per me e per noi è impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista. Sarebbe un segnale, io credo, incomprensibile in Italia, sbagliato politicamente, e anche per le cancellerie europee, per la riunione pubblica democratica europea, inaccettabile. Le immagini di Washington ci dicono quanto pericolosa sia quella deriva. Noi non ci possiamo permettere di governare con chi si identifica con Donald Trump e che ha costantemente manifestato un sentimento anti-europeo fino a qualche ora fa, quando nelle aule del Parlamento di Bruxelles ha votato contro addirittura il recovery fund.
Quindi Zingaretti pare assolutamente deciso, inamovibile su una possibile alleanza, un governo di unità nazionale con tutti dentro. Sentiamo allora dall'opposizione Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Intanto ricordiamo che Silvio Berlusconi è ricoverato in un ospedale del Principato di Monaco per un problema cardiaco, però lui poi in serata ha rassicurato, dice: no, sono esami di routine. Sentiamo Tajani.
Conte venga in Parlamento, dica quello che intende fare, avendo perso una parte della sua maggioranza dovrebbe dimettersi, formalizzare la crisi e poi si vedrà come andrà a finire. Importante che facciano in fretta, facciano sapere agli italiani cosa intendono fare.
Questo Tajani, poi Salvini, leader della Lega.
Diamo la parola agli italiani, fidiamoci degli italiani. Gli italiani stanno dimostrando da un anno pazienza, generosità, rispetto, buon senso e meritano fiducia.
E poi Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia.
Secondo me in una nazione normale, l'ho detto e lo ribadisco, il Presidente del Consiglio avrebbe già dovuto dimettersi o avrebbe dovuto già presentarsi alle Camere. Perché qualcuno mi deve spiegare se l'Italia in questa situazione può stare lì a traccheggiare aspettando che Conte cerchi magari di assicurare qualche poltrona a qualcuno per tenersi in sella al governo della nazione.
Alberto, questa delle urne può essere una delle strade, ma sembra la più remota, quella che meno piace al Presidente della Repubblica Mattarella, visto che siamo in piena pandemia, no? E però anche dall'Europa, oggi il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli ha detto che la stabilità dell'Italia è un bene prezioso per l'Unione Europea, e diciamo che l'Unione Europea è fiduciosa in una, diciamo, tenuta del governo italiano, però c'è anche preoccupazione perché anche dall'Italia dipende poi la buona riuscita di tutto questo piano, no, di finanziamenti per la crisi dovuta al Covid.
Certo, quel tipo di piano di finanziamenti, il recovery plan che l'Europa ha messo in campo è sostanzialmente profilato soprattutto sulle esigenze italiane. Per una volta l'Europa non era stata matrigna ma molto munifica, e noi rischiamo ancora una volta di arrivare tardi, anche perché non dimentichiamolo, non è stata ancora congegnata l'unità di missione o la cabina di regia per la governance poi del piano, che è un preciso requisito che l'Europa ci impone, che Conte aveva disegnato con una cosa di grandeur, Presidenza del Consiglio, due ministri, sei super manager e 300 consulenti divisi appunto fra queste sei linee di missione. Una cosa che ha fatto imbufalire appunto Renzi, e non solo per la verità, e che è stata rimessa nel cassetto, ma non abbiamo ancora capito come sarà la nuova governance del recovery plan italiano, che è fondamentale perché senza un interlocutore formalizzato e visibile per Bruxelles la cosa non va avanti. Parlavamo delle elezioni, chiaramente sono lo spettro di tutti, anche perché sarebbero il frutto del capolavoro del taglio dei parlamentari e della non modifica della legge elettorale, che sondaggi alla mano darebbe il vero filotto al centrodestra, perché avrebbero la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato.
Infatti poi ne parlerò con Piepoli, sondaggista. C'è, a proposito del voto, Rossella che dice: il voto è un nostro diritto e dovere, certo però che ce ne stanno facendo passare la voglia. Bruno dice, riassumendo: Renzi fa cadere il governo ad orologeria, il cuore di Berlusconi fa rimandare l'udienza, la Meloni e Salvini spingono e sgomentano per elezioni anticipate, da come li conosco nulla è casuale in politica, e noi vediamo solo la punta dell'iceberg. Bruno fa un po' il complottista. Poi invece poi Elena dice: non andrei volentieri al voto perché al momento non c'è un partito barra movimento che reputo all'altezza della situazione, purtroppo. Poi Antonio dice: sì sì, si può andare a votare, ma chi? Tutti, no? Sono piuttosto incerti. Massimo: io andrei molto volentieri a votare, siamo andati a votare alle regionali quando il virus era ancora sconosciuto, ora col vaccino e terapie si può benissimo fare, dice, proprio anche da un punto di vista pratico. Gabriele dice: subito elezioni, subito. Andrea: sì, meglio un governo eletto di un frutto del mercato delle vacche, secondo Andrea questo è il suo punto di vista. E poi Davide dice: no, io non andrei assolutamente, e anche Angelo: no, perché dopo saremo punto a capo e non vincerà nessuno. Insomma, adesso ne parleremo di questo clima, degli italiani cosa pensano, con Piepoli. Alberto, come chiuderesti per il momento in attesa di ulteriori sviluppi?
Chiuderei con l'idea che le alternative che abbiamo messo in campo, cioè il governo con questa maggioranza rieditata, con una pace fatta magari allargando il programma e facendo un rimpatto, questa maggioranza con un altro premier, governo di unità nazionale o di traghettamento verso le elezioni, non sono opzioni che si scambiano nel tempo zero. È chiaro che ci sarà un'evoluzione, un negoziato sotterraneo naturalmente, che non vedremo, che sarà magari coperto da annunci roboanti come quelli di oggi, che esplorerà ad una le diverse opzioni fino a tenere per ultima quella delle elezioni. La prima, secondo me, nonostante tutto, ancora è quella di verificare quale sia la possibilità di reimbarcare Italia Viva in una qualche forma, magari di astensione costruttiva, che so io, o con qualche rimpasto robusto, ma insomma
lo scopriremo solo vivendo. Certo.
Nel frattempo stanno verificando il drappello dei responsabili, e queste due sono le due opzioni che viaggiano in parallelo.
Chiaro.
Bisognerà vedere come, se il weekend porterà consiglio.
Vedremo se la notte o il weekend o l'intero fine settimana. Ci aggiorneremo lunedì, magari già domani succede qualcosa. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro. Ciao caro Alberto. Ciao. Piccola pausa come sempre, in modo che prendiamo un po' di respiro, voi potete continuare a scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Note, che lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i numeri per WhatsApp 349-238-6666.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, è ormai chiaro ed acclarato che siete al posto giusto nel momento giusto. Con voi sempre Roberta Giordano, da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 a raccontarvi tutta la giornata in sintesi, e poi insieme agli ospiti per approfondire alcuni temi in particolare. Per esempio, abbiamo parlato ampiamente della situazione politica e adesso vorrei chiedere a un esimio sondaggista come Nicola Piepoli, che saluto. Buonasera Piepoli, benvenuto qui a Effetto Notte.
Buonasera, bentrovati.
Sondaggista e presidente amministratore delegato dell'Istituto Piepoli. Qual è il sentire degli italiani in questo momento, in questa situazione così un po' di caos politico, con una crisi e chissà con quali scenari davanti, Piepoli?
Ma dal punto di vista della popolazione è di quasi completo disorientamento, tenendo però conto di una cosa, che la popolazione in questo momento non si interessa tanto della politica quanto del Covid. Quindi il problema centrale nella mente della popolazione è come sfuggire al Covid, la paura nei confronti del Covid, che ha raggiunto dei livelli molto elevati. Siamo al più del 70% degli italiani che ha paura del Covid e quindi domina la paura. Se domina la paura, il governo mica domina.
Allora, in questi giorni, infatti, in un anno ho aggiornato costantemente le ascoltatrici e gli ascoltatori giorno per giorno su quello che succede, le evoluzioni di questa terribile pandemia planetaria. Però ho notato anche in questi ultimi giorni, da che è cominciata la crisi politica, la crisi di governo, che moltissimi messaggi sono arrivati, come se finalmente, anche se in un momento certamente difficile e certamente a nessuno piace a gran parte, insomma, che ci sia questa situazione di caos, è come fosse tornata di nuovo l'interesse e la passione per la politica. Quindi, almeno dal mio osservatorio, professor Piepoli, sì. Noto sì. Questo, no? Ma se si dovesse andare a votare, visto che c'è la crisi di governo, abbiamo poco fa un po' illustrato i vari scenari, quello del voto anticipato, probabilmente a giugno, sarebbe forse il più remoto dei scenari, ma gli italiani come la vedrebbero il fatto di dover andare a votare?
E dunque non sarebbero molto favorevoli ad andare a votare, perché in fondo la popolazione è come un animale che vede le cose pensando al futuro, cioè e quindi pensare al futuro non significa pensare alle elezioni, significa pensare al presente, cioè ad aver denaro oggi, a essere ricchi oggi in modo tale da essere ricchi domani e affrontare quindi meglio gli avvenimenti. Quindi non c'è una
quindi l'idea del voto dà una sensazione di precarietà, di qualcosa
di precarietà, sì. La popolazione è combattuta tra coloro che vogliono andare a votare e coloro che non vogliono andare a votare, però sotto se non si andasse a votare pensano che sia meglio.
Se dovesse dire adesso una simulazione di voto Piepoli, che cosa ci sarebbe il centrodestra unito che vincerebbe, così come si pensava appunto nei mesi scorsi e ancora adesso?
Dunque, è molto strana l'opinione pubblica su questo argomento, cioè dice una cosa e poi ne fa un'altra.
Come i politici, quindi siamo lì. C'è una certa...
Chi ha eletto i politici?
Chiaro, che sono italiani, scesi dal cielo.
Quindi diciamo che c'è una totale sintonia tra gli elettori e gli eletti. E la totale sintonia è in un certo senso per mantenere finché si può ciò che si può. E mantenere quindi una situazione di governabilità senza ricorrere alle elezioni. E questa come tendenza profonda. Come tendenza, chiamiamola interiore, profonda, il profondo sentimento politico, l'inconscio collettivo è per mantenere non questo governo, ma un governo. Perché a un certo momento uno pensa anche, cioè nel proprio piccolo, ciascuno pensa che se andiamo a votare perdiamo 8 mesi tra l'area
campagna elettorale
pre-elezione
poi, sì.
E il post-elezioni, cioè le trattative per giungere a un governo. E perdere 8 mesi in un anno che è cruciale per la vita del paese sembra un costo troppo alto. A livello inconscio, cioè a livello cosciente si ha metà-metà. La preferenza di andare o non andare a votare.
Ma a livello inconscio prevale
la tendenza al non voto.
Ma attualmente, proprio in breve, professore, che poi ci dobbiamo lasciare, come starebbero Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, centrodestra da una parte, il PD, Movimento 5 Stelle?
Aspetta, eccetera. Che sì. A questo punto cerco i numeri, perché a un certo momento noi siamo numerici.
Chiaro, ecco, qui bisogna dare le cifre, bisogna dare i numeri per l'appunto. Ecco.
Dunque, allora vediamo.
Dice Paolino da Treviso, di tutta questa storia resterà solo un'inutile perdita di tempo, eccetera, eccetera, come diceva lei, insomma,
questo,
la paura di andare avanti.
Sì, questo è un po' il problema. Dunque, nei confronti del Presidente della Repubblica, per esempio, i 2/3 degli italiani sono di fiducia, hanno fiducia nel Presidente. Quindi in un certo senso si rivolgono al Presidente come si rivolgerebbero quando c'era il re al re. Cioè
per fortuna,
a un
però, siamo decisore
esterno.
Sì.
Cercano un decisore esterno e questo decisore esterno è il presidente Mattarella. È un grave compito per Mattarella,
certo.
Che in ogni caso so che si appassiona enormemente a questa vicenda. E insomma è la sua vita, salvare, tra virgolette, l'Italia.
E infatti, insomma, questo è lui che più di tutti esclude in questo momento le elezioni, cioè nel senso, ovviamente dice che questa potrebbe essere una delle opzioni, però se si può evitare in un momento così difficile, meglio. Professor Piepoli, poi ci aggiorneremo ulteriormente sulle percentuali di voto, tanto al momento non interessano, vediamo se appunto si dovesse andare al voto, altrimenti se ci sarà un rimpasto o qualcosa. Vedo intanto delle dichiarazioni di Renzi che tra poco leggerò. Grazie professor Nicola Piepoli, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
E buona continuazione. Grazie professore.
Buonanotte, arrivederci.
E Renzi che sta parlando sul Rete 4 dice Di Maio, dice mai più con Renzi, sono talmente dispiaciuto che Di Maio avrà più tempo per occuparsi di politica estera, non si tocca più palle in Libia, non si parla più di accordi con la Cina, si sbaglia interlocutore in America, almeno Di Maio avrà più tempo, dice Renzi, per provare a fare il ministro degli esteri. Vabbè, insomma, quindi continuano le stoccate. Adesso però parliamo di scuola, si continua a dire che è importante, poi finisce con l'essere la Cenerentola della situazione, i ragazzi hanno pagato un prezzo altissimo in questa pandemia con la didattica a distanza, insomma, che doveva essere di un certo periodo, poi si è allungata chiaramente. Vediamo che anche negli altri paesi, insomma, le cose non vanno tanto meglio, però la novità è per quanto riguarda per esempio la Lombardia, ve la dicevo ieri questa notizia, era annunciata dal presidente del comitato a scuola, che il TAR della Lombardia ha deciso di respingere l'ordinanza della regione Lombardia, cioè di fare fino al 25 gennaio la didattica a distanza per le scuole superiori al 100%, e quindi si è deciso, il prefetto di Milano Renato Saccone e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia Augusta Celada hanno assicurato, scrivendo una lettera alla TAR, al presidente del TAR, che verrà presto posto in essere ogni sforzo per garantire una ripresa in sicurezza del mondo della scuola quanto più uniforme al territorio nazionale. Però ne voglio parlare con Laura Galimberti, che è assessora all'educazione e all'istruzione del Comune di Milano. Buonasera, assessora Galimberti.
Buonasera agli ascoltatori.
Grazie della disponibilità. Senta, quindi da lunedì anche nella grande metropoli di Milano si ricomincia ad andare a scuola, alle superiori. Vedevo in questi giorni anche le manifestazioni al liceo classico Manzoni con degli studenti che hanno dormito addirittura dentro il liceo. Quindi siete pronti?
Beh, direi fantastico, ci contiamo davvero. Nel senso che, come è stato detto, la didattica digitale, la didattica a distanza è stata ed è importante, per carità, ma non può sostituire in toto la didattica in presenza, quindi i ragazzi delle superiori sono a casa da mesi, vorrei dire quasi da un anno, e sono stati fortemente penalizzati, non soltanto nelle situazioni di maggiore difficoltà familiari e sociali, pensiamo agli abbandoni, alla dispersione scolastica, ma anche in tutta la loro socialità, la crescita di tutti i ragazzi, no? Si stanno annidando in casa, quindi veramente crediamo che una continuità in presenza sia necessaria e ormai indispensabile. Siamo però ovviamente consapevoli che in questa situazione di pandemia non è possibile che vadano tutti in classe al 100%, forse neppure al 75%, ecco. Però non possiamo bloccare la crescita di una generazione.
Assessora Galimberti, lunedì ho parlato con, era ospite l'assessore regionale ai trasporti della Toscana, che insieme a Val d'Aosta Abruzzo è l'unica che da lunedì scorso è già partita con le ragazze e i ragazzi dei superiori al 50% in classe, però la Toscana è spiccata di più perché è l'unica fra le grandi regioni che è riuscita a fare questo, implementando, soprattutto mi raccontava qui in diretta l'assessore regionale ai trasporti della Toscana, implementando il trasporto locale pubblico, mettendo del personale, degli steward a controllare che i ragazzi non si assembrassero, eccetera eccetera. Certo, Milano è una metropoli, a parte tutta la Lombardia è una grande regione, riuscirete a Milano a evitare appunto assembramenti, a riuscire a gestire, sì, il trasporto locale pubblico senza che ci siano problemi?
Assolutamente sì, non solo a Milano ma in tutta la città metropolitana, ci stiamo lavorando da mesi peraltro con uno studio approfondito che abbiamo fatto col Politecnico di Milano nell'ambito del progetto Unlock, su tutto l'impatto dei flussi sui trasporti e sugli assembramenti, sugli orari della città, quindi abbiamo coinvolto tutti, ATM, Trenord, Agenzia di Bacino, e recentemente sappiamo ci sono stati anche tavoli in prefettura, quindi abbiamo proprio scritto un patto di Milano per la scuola, era già pronto, scritto per riaprire le scuole in tranquillità e sicurezza l'11 gennaio, quindi per quello era stata un po' una doccia fredda anche per noi questa decisione
della regione.
Di Regione Lombardia, quindi contiamo veramente che il 18 si possa riaprire. Noi abbiamo tutto un piano di potenziamento del trasporto, quindi sulle frequenze, ma anche dei bus speciali, dei bus navetta per le zone più complicate, diciamo, in cui ci sono tante scuole riuniscono tanti ragazzi, soprattutto abbiamo fatto una revisione di tutti gli orari della città. Questo patto per Milano vuol dire proprio che tutti devono farsi carico del fatto che non si possono creare dei picchi sui mezzi di trasporto pubblici, quindi le scuole possono cominciare al 50% prima delle 8 oppure un pezzettino dopo le 9:30, le università devono cominciare alle 10, il commercio alle 10:15, la pubblica amministrazione e le banche dopo le 9:30, i professionisti dopo le 10, capite? Quindi tutta la città si fa carico di questa situazione. Io credo che questo sia importante, voglio dire, anche per il futuro, è un insegnamento che dobbiamo portarci sempre.
Assessora, ecco, Galimberti, mi dica solo
ragazzi di andare a scuola.
Una cosa, poi ci salutiamo, c'è però un rischio: se la Lombardia finisse lunedì o insomma nel fine settimana in zona rossa, poi tutti a casa, comunque. A quel punto.
Beh, ovviamente diciamo le curve epidemiologiche devono essere continuamente monitorate. Noi chiediamo veramente un'attenzione particolare ai ragazzi, alle scuole, che tutte le città e tutte le regioni facciano questa attenzione. Abbiamo dimostrato che con uno studio specifico sugli orari e sui trasporti è possibile anche rientrare in sicurezza, ovviamente in percentuali che saranno adeguate, ecco, alla gravità del momento, ma io credo che sia necessario cominciare a dare una continuità a questi ragazzi.
Chiaro. Grazie assessora Laura Galimberti e buon lavoro. Grazie. Ricordo, okay, assessora all'educazione e all'istruzione del Comune di Milano. Ora invece coinvolgo il nostro Enrico Pagliarini, voi non dimenticherete mai 2024, la sua trasmissione sulle nuove tecnologie il venerdì dopo effetto notte. Caro Enrico, eccoci qua.
Ciao Roberta, buonasera a tutti.
Enrico, allora, diciamo che ha creato un po' di inquietudine l'annuncio nei giorni scorsi di WhatsApp di alcuni aggiornamenti che scatteranno dall'8 febbraio, in particolare riguardo alla condivisione dei dati con Facebook e anche al fatto che verranno trattati in qualche modo i dati personali. Oggi è intervenuto anche il garante della privacy in Italia, che ha detto che intende porre attenzione su questa questione perché ritiene che siano stati poco chiari queste indicazioni di WhatsApp, poco intellegibili, devono essere valutati attentamente, dice, alla luce della disciplina in materia di privacy in Italia come in Europa. Che cosa ne pensi, Enrico? Tu come la leggi questa cosa?
Allora, di sicuro che sia poco chiaro, siamo tutti d'accordo. In effetti è molto difficile capire. Io oggi ho parlato col garante per la privacy, non col garante, con l'autorità garante, e mi dicevano: noi ci abbiamo messo 3 persone e hanno avuto difficoltà a capire. In effetti è un po' complicato, però stando a quello che dicono alcuni esperti e la stessa Facebook, ricordiamo che WhatsApp è di proprietà di Facebook, per i cittadini europei non cambia nulla perché siamo protetti dal cappello del GDPR, quindi da tutte le normative, dalla normativa, dalla regolamentazione che riguarda la privacy. Però è anche vero che il garante dice: ci vogliamo capire qualche cosa in più e faremo un supplemento di indagine. Diciamo che l'allarme è scattato perché in questi giorni, o comunque entro l'8 di febbraio, WhatsApp sta chiedendo a tutti gli utenti, e sono, ricordiamo, nel mondo 2 miliardi e in Italia non abbiamo dei numeri ufficiali, ma possiamo immaginare che insomma il 90% o comunque insomma una percentuale molto elevata di utenti abbia WhatsApp installato sul proprio smartphone, sta chiedendo di accettare la nuova policy di WhatsApp. Questo riguarda soprattutto paesi extraeuropei, quindi fuori dal cappello del GDPR. Facebook sta chiedendo di accettare questa nuova policy perché utilizzerà parte dei dati che raccoglie da WhatsApp anche per le altre piattaforme, quindi Facebook, Instagram in modo particolare. A questo punto noi attendiamo che il garante faccia supplementi di indagine. C'è un discreto numero di persone che dice: vabbè, nel dubbio cominciamo ad utilizzare piattaforme alternative, a partire da forse quella che tutela in assoluto più la privacy in tutto il mondo, che è Signal, scritto sì. Signal.
Sì, ho visto vari amici che già mi dicono: dai, utilizza anche tu Signal, eccetera, eccetera.
Sì, è fondamentalmente uguale a WhatsApp, è molto simile.
Enrico, non so se ne parlerai tu a 2024, venerdì, cioè domani.
Sì,
dopo
domani, sì, ne parleremo. E in modo particolare spieghiamo, appunto, che cosa fa Signal.
Ti seguirò anch'io, Enrico, che stasera magari abbiamo avuto poco tempo. Grazie Enrico Pagliarini, era giusto un antipasto, un anticipo.
Ciao.
Io torno con voi per aggiornarvi alle 22.